adesso sarà proprio l'ultimo momento, che la guardavo fino alle 7. Ciao.
L'altra versione possibile è che sia il complotto dell'autorizzazione, però pare che sia successo anche all'estero. Mi sa. Questa moglie è anche perché era diventato anche di proprio.
Sono le Bibbie, se volete, dietro il voce. Va bene, e allora, pregando per questa terribile situazione, invocando il dono della pace, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ben trovati, e continuiamo la nostra lettura del Vangelo di Marco. Siamo ancora nella parte introduttiva, nel prologo, che stasera cerchiamo appunto di concludere. Il prologo normalmente viene indicato nei versetti dall'1-2, l'1 è un po' quello che molti studiosi considerano un po' il titolo del Vangelo, e poi questa introduzione, questo prologo che va dal versetto 2 con la citazione, no, che Marco fa, composita, l'abbiamo vista, no? Malachia, Isaia e di un brano dell'Esodo, e poi la presentazione di Giovanni, il Battista, colui che battezza, e la volta scorsa ci eravamo fermati proprio sul battesimo di Gesù. Stasera andremo avanti, concluderemo il prologo, per dire, si chiude al versetto 13, che vedremo appunto stasera, ripartiamo dalla scena del battesimo e poi il racconto delle tentazioni di Gesù. Dico subito che stasera appunto il nostro terzo incontro su Marco di questo mese di ottobre, come già dicevo nell'incontro introduttivo, e lo dico per chi non c'era, da parte mia sono costretto a fare una pausa perché spiegavo che questo periodo ottobre-novembre è il tempo degli esercizi ai preti e seminaristi, e per cui io ve la affido anche alla preghiera, vi chiedo una preghiera per questo. Avrò 4 corsi di esercizi, 2 con presbiteri e 2 con seminaristi, con quelli di Molfetta del sesto anno, che sono, diciamo, gli ultimi, quelli che fra un po' diventeranno poi diaconi, presbiteri, e poi con i seminaristi di Posillipo, che sono seminaristi campani, di diocesi campane, sono affidati al seminario dei Gesuiti. E per cui l'appuntamento, comunque sulla chat continuerò poi a ricordarvelo, l'appuntamento è qui per il 21 novembre, quindi più o meno tra un mese, eccetera. E poi andremo avanti, non ci sono previste, no? Sicuramente fino a Natale con i nostri martedì potremo continuare la lettura del nostro Vangelo. Dicevamo la volta scorsa Giovanni, la predicazione di Giovanni, il rito del battesimo all'interno di questa predicazione che invitava a conversione. Marco è l'unico fra gli evangelisti, fra i sinottici, che parla di un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, quindi qualcosa che immetteva in una dinamica di conversione, di uscita alla vita. Il peccato è uno di quei temi sempre abbastanza difficili da cogliere, no? Perché anche oggi peccato nella pratica, no, dico sempre, ormai un po' in disuso, anche perché siamo sempre di meno anche noi preti ed è difficile trovarci, del confessarsi, e molte volte appunto le confessioni sono momenti un po' in cui uno parla di qualche problema, no, e affronta, no, ma poi uno dice, ma peccato? Non sono andato a messa 3 volte fa, ma non potevo, no, oppure così mi sono arrabbiato, no, e cioè, sì, ma per dire, non abbiamo facilità a dire peccato, cos'è il peccato? E poi un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. E avremo modo di riprendere questo tema, perché poi nel Vangelo se ne parlerà, e già subito nel capitolo 2. E allora questa predicazione di Giovanni che scuote e che porta tanta gente, Marco in maniera un po' così, diciamo, un po' ampia, un po' non tanto storica, perché dice che accorrevano a lui, da Giovanni, tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. No, non è naturalmente da prendere in senso storico. E dall'altra parte, versetto 9, ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Dicevo un po' come, già qui notiamo come Marco ci proporrà la sua narrazione anche attraverso dei paradossi, cioè ho delle cose molto, come dire, contrastanti, no? Cioè accorreva tutta la Giudea, tutti gli abitanti di Gerusalemme, Gesù viene da Nazaret. Cioè, e la volta scorsa ci fermavamo sulla marginalità. Ci sono diversi testi, qui non sono qui in questa biblioteca, ma scritti da un autore americano cattolico che si chiama Mayer, e John Mayer, e su un po' una ricerca storica su Gesù, in cui è molto approfondito. Ci manca l'ultimo sulla passione, morte e resurrezione, che ancora non ha stampato, ma perché sto citando lui? Perché il titolo che lui ha dato a questi suoi libri è Gesù, un ebreo marginale, no? Un ebreo marginale. Ed è interessante questo, no? Perché storicamente no? Gesù viene da Nazareth, dalla Galilea, dicevamo, no? Tutta questa marginalità. E viene battezzato da Giovanni, e la volta scorsa mi ero fermato, non voglio ripetere le cose, cioè sul fatto che, dicevo la volta scorsa, Gesù inizia il suo ministero attraverso questo gesto, che è quello di mettersi insieme alla gente che era stata toccata dalla predicazione di Giovanni Battista e si era messa in movimento, e quindi già l'andare lì era un dire pubblicamente, no? Cioè, se Giovanni predicava un battesimo per la conversione, per il perdono dei peccati, uno che va lì, no? Cioè, proprio a posto non è. E Gesù comincia, no? La sua prima parola è un gesto. I gesti sono parole, no? Ho condiviso sulla chat alcuni articoli della Civiltà Cattolica riguardo alla situazione, no, che si sta purtroppo vivendo in Terra Santa, per cercare, e c'era quell'articolo che sulla chat non è andato, ma guardandolo era il Papa che con il presidente Simon Peres e Abu Mazen nel giardino del Vaticano avevano piantato insieme un albero, no? L'albero della pace, quindi un gesto che voleva tentare di dire una speranza che in questo momento non c'è. E allora anche qui Gesù comincia con un gesto, il suo gesto, che dice anche, fra l'altro, ricordate, no? Marco ci ha presentato quella citazione in cui ha parlato di un messia, di un inviato per la salvezza e per la liberazione. Beh, già il suo primo gesto dice come sarà la sua opera, inviato lui dal Padre, di salvezza e di liberazione. Come? Condividendo. non tanto tirandoci su. Uno può pensare, scusate un po' l'immagine, no? Di un Dio che sta dall'alto, tira giù, no? una corda e dice, no, aggrappatevi, chi è bravo ce la fa a venire su, scusate l'immagine un po'. No, lui salverà condividendo. Vedremo poi anche per quanto riguarda anche tante situazioni, no? Anche di male, di sofferenza, Gesù non darà ricette o risposte, condividerà, si farà vicino, vedremo. E allora in questo suo battesimo, uscendo dall'acqua, Gesù vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Su questo mi ero fermato, no? Cioè, intanto questo immergersi insieme a noi e questa scelta di campo, no? Di stare con i peccatori, e tutta la sua vita sarà questa scelta, e uscendo. E anche qui c'è tutta una dinamica simbolica, no? Se il battesimo c'è un'immersione nelle acque della morte, e c'è l'uscita a vita nuova, a resurrezione, no? E questa uscita, appunto, che vide squarciarsi i cieli, lo Spirito discendere su di lui come una colomba, no? E lo squarcio dice qualcosa di irreparabile. Un taglio si può cucire, dicevo la volta scorsa, no? Uno squarcio è qualcosa che tu, allora, come per dire, e anche in questa immagine simbolica, naturalmente, no? I cieli sono il luogo di Dio, dicevo, la terra degli uomini, e questa rottura della relazione che il peccato porta con sé, perché cos'è il peccato? Rottura di relazioni, lo stiamo vedendo, no? Ogni giorno, anche a livello macro, e che fra Dio e gli uomini, che in Gesù, in questo suo condividere, scendere nella nostra morte e uscire a resurrezione per noi, porta di nuovo comunicazione, e poi questo Spirito discendere verso di lui come una colomba. La colomba ricorda naturalmente la colomba del diluvio, no? Del racconto di Noè. E questo Spirito di Dio che aleggiava sulle acque, la creazione, quindi la possibilità di una creazione nuova, o forse finalmente della creazione. Sapete che nella teologia cristiana, a proposito della creazione, io adesso lo faccio in maniera così, franciana, c'era un po' due visioni, cioè c'è quella un po' che è un'idea che viene ripresa anche fuori dalla tradizione ebraico-cristiana, di un'età dell'oro, cioè di una creazione che Dio ha compiuto, poi l'uomo l'ha rovinata, no? E quindi c'è bisogno poi di restaurarla, no? Quindi l'età dell'oro, poi in altre visioni, cioè di ritornare a quell'età, no? Che quando... C'è un'altra visione, sempre nella teologia cristiana, che dice che la creazione non è tanto quella che è avvenuta all'inizio e poi il peccato dell'uomo ha rovinato. La creazione è quella che si compie in Cristo. E quando tutti saremo in Cristo. Quando Cristo sarà tutto in tutti. Quindi non come qualcosa di perfetto all'inizio che poi dopo si... no? Ma come qualcosa che... in Cristo, il vero Adamo non è quello dell'inizio, ma è quello che si compirà in Gesù. E Gesù, e la creazione sarà piena quando saremo tutti in Lui, no? E questa voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento, no? Questo Gesù che in questo gesto coglie quello a cui il Signore lo chiama, quello che il Signore gli dice fondamentalmente, no? È la sua vocazione. Concludevo su questo, ma ci riparto da questo, no? Cioè, nel senso che noi nei nostri ambienti un po' ecclesiali, il termine vocazione la intendiamo su quello che ormai per noi, che non siamo più giovani, ormai è alle spalle, se dovevamo farci preti, se dovevamo sposarci o farci suore o qualcosa del genere, no? Il cammino vocazionale. Il cammino vocazionale, no? E quindi quando anche si parla di vocazione si intende quello normalmente, no? Hai avuto la vocazione, ho perso la vocazione, no? Eccetera. Quasi fosse una malattia, no? Chi l'ha avuta, chi non l'ha avuta, l'ho superata, non me ne sono accorto. Allora, vocazione significa è una chiamata, no? È un appello. Ricordo quello che era è stato un mio professore in Gregoriana, era un greco, un cappuccino greco, che poi è diventato vescovo, eccetera, eccetera, in Grecia, e lui, facendo dei corsi di spiritualità orientale cristiana, diceva, la vocazione sei tu. Cioè, nel senso che tu ci sei perché Dio ti ha chiamato. Perché ti ha pronunciato. E in questo, e vedete anche qui, no? Cioè, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento, no? Discernere la propria vocazione, discernere chi Dio ci ha voluto, chi ci ha chiamati alla vita. E ci ha chiamati perché ci ha voluto, ci vuole e ci vorrà sempre bene. No, come sappiamo, che qualcuno ci voglia, se si può dire così, o che non ci vuole nessuno dall'altra parte, no? È la vita e dall'altra parte è la morte, no? Le situazioni di sofferenza, di abbandono, no? Tante volte sono su quello, cioè nessuno si interessa a me, nessuno. E allora è interessante che la parola che prima di tutto Gesù sente nell'esperienza del battesimo, che riscopre sempre su di sé, è il Padre che gli dice: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Cioè, e vedete qui, come dire, tu hai a che fare profondamente con me. Io non ho figli, quindi non so l'esperienza che alcuni di voi hanno, no, di avere figli e sentirsi. Sono figlio, ecco, questo sì, posso sentire, no? Come ciascuno di noi. Quindi il pensare di essere, di venire da altri, no? Da uomini e donne che in qualche modo ci hanno voluto, non ci hanno voluto, ci hanno voluto, Dio ci ha voluti attraverso quell'esperienza, e veniamo da altri, no? Siamo in una relazione profonda. E non solo figlio, ma amato. Quello che nell'Antico Testamento non sarà così pieno se non in Gesù, non tanto che Israele non senta su di sé l'essere chiamato figlio. Anche nel discorso dell'Esodo, quando Mosè viene mandato a parlare al faraone perché faccia uscire il suo popolo, Mosè dirà appunto, perché Dio dice che Israele è il mio figlio primogenito. E quindi, ma non è così forte il fatto che Dio ama. Se ci pensate, amare e mostrare e mettersi in un atteggiamento, in una situazione di vita, ma anche di estrema vulnerabilità. Perché quando si ama ci si espone, no? E quindi si espone, esponendosi si espone anche a essere feriti nell'amore, no? E allora in qualche modo, ecco, nell'antichità, no, cioè pensare che un Dio ami, che sia amato, sì, ma che lui ami. E poi anche qui, no, in te ho posto il mio compiacimento. Qui fra l'altro ci sono anche rimandi a, per esempio anche al Genesi 22, il racconto del cosiddetto sacrificio di Isacco, che poi il sacrificio non c'è stato, no? Ma quando Dio dice a prendi tuo figlio, il tuo unigenito, colui che ami, Isacco. Cioè, come dire, già qui si intravede che questo amore del padre verso il figlio, che si riverserà sui noi uomini, sarà un amore passionale, un amore che in qualche modo prenderà su di sé la nostra morte e la supererà. E subito, versetto 12, andiamo avanti, lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. E di per sé in greco, la nostra traduzione dice lo sospinse, in greco è lo cacciò, lo cacciò. Quasi come dire, è uno spirito che, cioè, lo spinge con forza. Gesù ha iniziato facendosi uno di noi, il Padre in questo ha detto così mi piaci. Così, condividendo pienamente la nostra umanità, condividere pienamente la nostra umanità significa essere, come dire, sottoposti all'esperienza che noi tutti viviamo della tentazione. Della tentazione. Perché, vedete, no? Negli altri Vangeli, in Luca e in Matteo, che narrano le tentazioni in maniera più lunga, la tentazione e il tentatore giocherà proprio su quel fatto di dire ma tu che sei figlio di Dio e dall'altra parte ti presenti come solidale fratello di tutti noi, come dire, salta la fatica dell'umanità. Vi ricordate, no? Gesù è befame e l'avversario si avvicinò e disse se sei figlio di Dio dia queste pietre che diventino pane. Cioè, approfittare dell'essere figlio del Padre per non essere pienamente uno di noi. Perché chi di noi può dire a delle pietre diventa pane? Ciascuno di noi, per avere il pane, no, se un contadino deve lavorare, eccetera, 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 no? Allora, come dire, e giocarsi in un essere figlio di Dio che salta essere fratello di noi tutti in umanità. Allora, quella tentazione che poi lì si specifica in tanti modi è le tentazioni che noi viviamo, no? Cioè, tra l'altro è interessante che lo spinge nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni. Sappiamo che 40 giorni dice l'esperienza, è un numero simbolico nella Bibbia, e dice il tempo necessario perché l'esperienza si compia. Quindi 40 giorni sono anche tutta la vita, perché tutta la vita noi avremo a che fare con le tentazioni, con le prove. Attenzione, tentazioni, oggi anche qui non se ne parla tanto, no? Di cos'è tentazione, cos'è. La prova nella Bibbia ha un po' due aspetti, no? Un aspetto è la prova più come un test, cioè nel senso che noi certe cose le mettiamo alla prova per vedere cosa sono, per vedere come se ne siamo capaci, per vedere, no? Eccetera. Dall'altra parte c'è una prova che invece è una spinta verso la morte. Qualcosa che la tradizione ebraica diceva che nel nostro cuore c'è un istinto di vita e un istinto di morte. C'è qualcosa che comincia appunto nel cuore, no? Che spinge verso la vita o spinge verso la morte. Vedete, questo, come dire, da una parte nella superficialità che viviamo rispetto alla vita, cioè non ce ne accorgiamo molte volte. Perché non ce ne accorgiamo? Perché non siamo a contatto con la nostra profondità, col nostro cuore, quella che la tradizione biblica chiama cuore, chiamiamola coscienza, più profondamente. E infatti è interessante che lo Spirito spinge nel deserto, perché quando noi viviamo dei momenti, adesso parliamo di deserto, non dobbiamo intendere necessariamente i ritiri, ma momenti anche di solitudine, di silenzio, avvertiamo di più quello che si muove nel nostro cuore. Attenzione, quello che si muove sempre nel nostro cuore, soltanto che quando la vita ti mette un momento più di silenzio, più di eccetera, che noi normalmente evitiamo, evitiamo come? Perché tu arrivi a casa, accendi la televisione, no, vai in macchina, accendi la radio, eccetera. Se ci pensate, continuamente, no, evitiamo dei momenti di... non sappiamo stare più in silenzio. E rimuoviamo il silenzio. Io vedo, per esempio, anche nell'esperienza degli esercizi spirituali, che magari qualcuno di voi ha fatto, eccetera, ma la difficoltà sempre maggiore di poter stare alcuni giorni in silenzio dal fatto di non riuscire a più a spegnere questo aggeggio che tutti noi abbiamo. E che, se ci pensate, no, è un continuo interrompere. Un qualcosa che ci può aiutare, non è automatico, ma ci può aiutare a rendersi conto che nel nostro cuore c'è un istinto di vita e un istinto di morte. E quando stavo in cappella universitaria, accadeva qualche volta che qualche matricola, soprattutto qualche ragazza, in genere voi donne siete più sensibili di noi uomini anche, di quelle ragazze brave di parrocchia, no? Quelle che animatrici, che il parroco ha sempre detto lei. E eccetera, che cosa succedeva? Che matricole arrivavano all'università, cominciavano ad avere delle difficoltà, e allora qualcuna veniva e mi diceva: padre, mi deve aiutare il diavolo, ho detto il diavolo, sì, tranquillo, no, il diavolo, cioè, ma che sta succedendo? Sto sentendo delle cose che non sono mie, non, è il diavolo che me le sta mettendo. E cosa succede? Succede che sto tentando di fare un esame che non sto riuscendo a fare, la mia migliore amica l'ha fatto e io sto sentendo dentro di me delle cose che non sono mie, no? Cioè, che cosa? Invidia, no? Cioè, allora, il tentativo era quello di dire: lasciamo stare il diavolo dove sta, no? Cioè, è semplicemente che tu... sei la vita ti sta mettendo di fronte a una situazione che tu fino in questo momento non avevi vissuto, cioè, perché eri la stella della comunità, sempre la prima, la cocca di mamma, del parroco, del nonno, della nonna. Quando poi la vita ti mette in qualche fallimento, dentro di te scattano delle cose che fino a quel momento non si erano mosse così tanto. Ma queste cose ce le portiamo dentro. No, e con diversi di voi negli anni passati abbiamo letto, approfondito i vizi capitali, e che oggi vengono riletti in maniera molto intelligente da diversi studiosi come malattie, patologie di relazioni, di relazioni di vita. Noi siamo chiamati a una relazione con i beni, no? Perché abbiamo bisogno di beni per vivere. Qual è la malattia che ci attacca? L'avarizia. Noi siamo chiamati a una relazione di vita col cibo, no? Qual è la malattia che ci attacca? È la gola, che oggi sappiamo poi ha tante implicazioni, anche tutte hanno implicazioni psicologiche, no? Ma non si fermano solo lì. C'è qualcosa di più profondo. Noi siamo chiamati a una relazione nell'amore, speriamo, e nella sessualità con gli altri, no? Eccetera. Qual è la malattia che attacca questo? La lussuria, che è la riduzione della persona a un oggetto per il soddisfacimento dei miei desideri, dei bisogni, dei miei, eccetera. Il rapporto con gli altri, no? Nella vita, l'invidia, presentissima in tutti gli ambienti, La fatica, la relazione, la vita, noi la viviamo nello spazio e nel tempo. La malattia che ci attacca lì si chiama accidia, tristezza. Quindi, vedete, e così come noi combattiamo per vivere con le malattie più fisiche, psichiche, abbiamo dei dottori tra di noi, eccetera, così ci sono le malattie spirituali. Pensate, nella tradizione antica si parlava della sclerocardia, del cuore che si indurisce, del cuore duro, che non si lascia più toccare, no, dalla sofferenza, dal dolore degli altri. E allora, così come c'è una lotta per la cura della nostra corpo, della nostra psiche, così, e poi sono collegate, non è che sono a compartimenti stagni, così c'è un combattimento nel cuore, con le spinte verso la morte, che sono in ciascuno di noi. Non ci sono solo quelle, c'è anche la spinta verso la vita, ma c'è anche la spinta verso la morte. E dove ce ne rendiamo più conto? Nel deserto. Quando comincio gli esercizi spirituali, questo è un piccolo spot per gli esercizi spirituali, ma ci sta bene sempre, e io cerco di dire che gli esercizi spirituali sono un laboratorio, no? Un ambiente artificiale, no? E alcuni di voi lavorano in laboratori, in varie scienze, e immagino, lo dico, no, che sono delle strutture, delle stanze, per esempio asettiche, adesso dico, no, cose che sono fatte apposta per, no, riuscire a vedere meglio un fenomeno, un esperimento, un qualcosa. Così gli esercizi sono un tempo, un ambiente artificiale, nel quale noi ci mettiamo d'accordo, per esempio se lo facciamo in un gruppetto, di non parlare e di mantenere un silenzio. Perché? Perché questo ci aiuti pian piano ad ascoltare il gran casino che ci portiamo nel cuore, e con l'aiuto di Dio cercare di capirci qualcosa, no? E allora anche qui, vedete, no? Cioè, Gesù che è uno di noi nel lottare con le tentazioni, con quella fatica della nostra libertà, di ogni giorno riscegliere la vita. Perché poi ci sono varie scelte ogni giorno, poi ci sono anche dei tempi in cui siamo chiamati di più a riscegliere la vita. Per esempio quando patiamo un lutto, in cui la tentazione è quella di morire con la persona amata che è morta, e siamo invitati a riscegliere la vita, a continuare a vivere, volendo vivere, non sopravvivendo, e eccetera, 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 no? E allora, vedete, è Gesù che, è spinto, cacciato dallo Spirito, rimane. Qui nel deserto rimase 40 giorni, più esattamente sarebbe rimaneva, quasi come un permanere, fino alla fine. La vita del Signore è stata come la nostra, una vita in cui si è tentati. C'è un detto dei padri del deserto in cui un santo monaco che sta per morire, circondato dai suoi discepoli, e allora i discepoli, qualche pio discepolo, gli dice: Abba, Abba, anche se stai per morire, magari stai anche soffrendo, eccetera, però gioisci, gioisci, perché stai per ricevere il premio a così tante fatiche. E lui, con le poche forze che ha, lo caccia, a male parole, lo caccia, e che dice: intanto che si vive, bisogna lottare. fin tanto che si vive. Bisogna. Ricordate, c'è anche un'altra bella immagine, no, della vita, potremmo dire la vita spirituale, ma la vita che è come un remare su una barchetta andando su un fiume controcorrente, per cui la corrente ti spinge indietro, tu remi, vai avanti, in certi momenti la corrente è più forte, per cui devi, in certi momenti è più tranquilla, se poi a un certo punto dici, vabbè, dai, un po' mi posso riposare perché un po' di strada ne ho fatto, no, eccetera, eccetera. È così. No. E ricordate anche quei monaci che dicevano ogni mattina a se stessi, svegliandosi, oggi ricomincio. Oggi ricomincio. Penso che sarebbe interessante vederla così, no, la nostra vita, perché no, gli antichi padri che si facevano domande che a volte possiamo trovare un po' sempliciotte, un po' stupide della serie, ma perché stiamo continuando a vivere? Che uno diceva, cioè, no. Perché domani, ce lo auguriamo tutti quanti, no? Ci risveglieremo e avremo un altro giorno. E allora questa domanda che lascia così, loro provavano a rispondere dicendo, beh, con tentativo di risposta, è un tempo che il Signore ci dà in attesa che noi torniamo a Lui. È un tempo per convertirsi, per tornare alla vita. E allora poter dirsi ogni mattina, oggi, ricomincio, no? A tentare di scegliere il bene, a lottare per la vita, a partire da quelle spinte che mi porto dentro, no? E perché poi pensate, io credo che il Signore, speriamo che ci liberi sempre più da un certo moralismo cattolico, in cui a volte siamo stati un po' formati, che un buon cattolico certe cose non le pensa nemmeno. Non so se mai vi avete sentito, perché certe cose un buon cattolico non esistono proprio. Per cui succede che in certe situazioni sentiamo delle cose dentro di noi che in genere rimuoviamo, no? No. Lavorano, ma perché il buon cattolico, certe cose, no, il buon cattolico è un uomo e una donna come tutti, con una parte di cuore non ancora evangelizzato e con una parte di cuore che non sa bene perché non vuole vivere. E cosa cerca di fare da cristiano? Con il Signore cercare di combattere per la vita. E sapendo che questa lotta che ciascuno di noi è chiamato a fare nel cuore e la farà per tutta la vita, con l'aiuto di Dio, no, potremo come Gesù vincerla. Infatti notate, dice, era tentato, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Cioè, non è che era tentato, finisce di essere tentato e come premio, no? Stava con le bestie selvatiche e l'immagine della creazione compiuta. No, perché Adamo nel giardino prima del peccato stava, no, con tutte le creature nella pace. E ricordate anche l'immagine di Isaia a proposito della venuta del Messia, no? Quando l'agnello pascolerà con il lupo, no? Insieme, eccetera, il bambino giocherà con il serpente velenoso. Sono immagini di una creazione compiuta, no? E, però questo per Gesù è insieme, cioè come anche per noi se lottiamo. Cioè nel senso che nella tentazione e nella lotta ci sono momenti in cui si sperimenta qualcosa di una vita che sa di vita, rimanendo nella lotta, però allo stesso tempo qualcosa si apre. Tra l'altro questa immagine della Intanto ecco che gli angeli lo servivano. Nella Bibbia e nell'Antico Testamento, quando gli angeli servono gli uomini, li portano da mangiare. Quindi è bella questa cosa, che poi la vita è nel mangiare, no? Noi lo sappiamo, cioè, nel mangiare insieme senza dimenticare nessuno. E dall'altra parte questa immagine dello stare con le bestie selvatiche in pace. Notate che questa cosa qua è di sottofondo a tante storie di santi che noi abbiamo, che stavano con i leoni, con il lupo, sono risonanze, poi che sono passate nella tradizione spirituale, di questi testi e di questa inizio di creazione nuova. Ora, questo è il prologo, cominciamo a vedere la prima scena, versetto 14. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ricordate che Giovanni, dicevamo la volta scorsa, è stato, secondo molti, secondo anche da quello che sappiamo dei Vangeli, un po' il maestro di Gesù su tante cose. Anche nel Vangelo di Giovanni, Pietro e gli altri incontreranno Gesù nel circolo di Giovanni il Battista. E anzi, sarà Giovanni il Battista che dirà ad alcuni: è lui. Questa immagine a volte che abbiamo, no, di Giovanni. E notate che Giovanni è punto di riferimento anche quando viene arrestato, perché allora Gesù, di fronte a questo, decide di cominciare a predicare. Quando il suo maestro, a un certo punto, viene preso, arrestato, e poi sapremo dalla continuazione sarà ucciso, Gesù comincia, coglie, è nella vita che coglie. Anche quando ci capita, anche a noi in certe situazioni, che quando delle persone ci sono avanti, non ci sono più per tante situazioni, c'è un appello a noi, no? Ad assumere una responsabilità, ad assumere, no? È un passaggio. E allora Gesù va nella Galilea, da dove era venuto, da Nazareth, ricordate, proclamando la buona notizia di Dio, il Vangelo di Dio, quello che era stato detto nell'inizio, no, del titolo, la buona notizia di Dio. E diceva, appunto, Marco comincia a dirci il contenuto essenziale, che il tempo si è fatto pieno, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Il tempo si è fatto pieno, e si è riempito, c'è una presenza che lo abita. E anche noi abbiamo dei tempi vuoti e dei tempi pieni, che tante volte sono legate alle persone che amiamo, no, le persone che abitano la nostra vita. E allora c'è un tempo che si è riempito di vita, perché lui si è fatto presente, no? E attraverso di lui il mistero di Dio, e questa sua presenza avvicina il regno di Dio. Attenzione, questa cosa del regno di Dio è qualcosa che viene dall'Antico Testamento, e in particolare sono i profeti che quando l'esperienza monarchica che Israele aveva vissuto si va spegnendo, si era spenta, ricordate, già nel nord, con il regno del nord di Israele, che a un certo punto gli Assiri nell'VIII secolo conquistano e spazzano via tutto. Giuda sopravviverà ancora per un secolo e mezzo, sopravviverà ancora un secolo e mezzo, anche questo è interessante, perché sopravviverà ancora un secolo e mezzo Gerusalemme con il regno di Giuda? Perché era un regno povero. Andando ancora oggi per la Terra Santa, come ho fatto per 25 anni, e spero che non mancherà molto di poter tornare, Gerusalemme è un po' come la nostra Murgia, è un po' più alta, è sugli 800 metri, non so se la Murgia raggiunge, comunque una cosa pietrosa, un terreno pietroso, no, eccetera, un po' come le nostre parti, quindi terra più di pecore, non a caso Davide, no, era un pastore, eccetera, che di coltivazione. Una terra lontana dalle grandi vie di comunicazione, che erano il Mediterraneo, la via Mari, oppure al di là del Giordano. Quindi per quello camperà un po' di più. Ma poi a un certo punto i babilonesi la prenderanno e finirà il regno. E dato che l'esperienza dei re, che dovevano essere al servizio del popolo, segno di unità e amministratori di giustizia, è stata per Israele in quasi totalità delle situazioni fallimentare, perché il santo Davide, e sappiamo che ne ha combinate anche tanto, un altro che più o meno viene ricordato come re un po' così buono è stato Giosia, ma che muore giovane, per cui qualcuno dice non ha avuto il tempo poi, no? E per cui è stata fallimentare, per cui i profeti dicevano: Signore, vieni tu a regnare su di noi, vieni tu a regnare su di noi. Per cui l'annuncio profetico era: Dio regni, Dio regni. Ora, al tempo di Gesù non si utilizzava più tanto questa cosa, Dio regni, ma era piuttosto dire il regno di Dio, l'espressione era il regno di Dio, oppure il regno dei cieli. Allora, è interessante perché, attenzione, subito ci viene detto che la presenza di Dio che rende pieno il tempo avvicina il regno, avvicina il regno. Che nel centro della predicazione di Gesù c'è l'avverarsi del regno di Dio. Attenzione, pensateci un attimo, non ce l'abbiamo così presente noi cristiani. Cioè che andare dietro a Gesù significa essere coinvolti nel suo annuncio e nel suo realizzarsi, avvicinarsi del regno di Dio. Che fra l'altro, nell'unica preghiera che non abbiamo in Marco, ma abbiamo in Matteo e Luca, che Gesù ci ha insegnato, una delle domande che ci invita a fare e che noi quotidianamente una volta o più volte facciamo, il Padre nostro, e venga il tuo regno. Allora, quando preghiamo venga il tuo regno, è vero che il Padre nostro altre volte lo preghiamo per abitudine, lo preghiamo, no, sottolineiamo certe cose, vuol dire Padre nostro, sia fatta la tua volontà, no? Cioè, così, cioè, ma venga il tuo regno, passiamo, dacci oggi il nostro pane, quella, no? Rimettendo i nostri debiti un pochino, ma venga il tuo regno? Che cosa chiediamo? Che cosa vogliamo? Che cosa Gesù ci invita a chiedere? Che fra l'altro è la prima cosa che la presenza di Dio in mezzo a noi, scusate se sto ritornando su questa cosa qua, ma mi sembra importante che Gesù, la prima cosa che viene ad annunciare con la sua presenza è che il regno di Dio è in mezzo a noi. Allora, non voglio esaurire, non ne sono neanche capace, ma perché fra l'altro tante interpretazioni, però quella che vi propongo, che mi piace, è che se con la parola regno noi intendiamo una struttura che tiene insieme popoli, no? Fino a tempo fa eravamo tutti sotto dei regni, avevamo dei re. Oggi non si chiamano più re, si chiamano presidenti, eccetera, e strutture che tengono insieme, no? Ora, queste strutture, che in tanta parte poi noi vediamo purtroppo che diventano strutture di potere e di dominio, no? Dove vengono elaborate? Dove nascono? Beh, credo che nascono nel cuore dell'uomo. Per cui la domanda è: nel cuore dell'uomo chi regna? che regno c'è? Cioè, chi comanda? Chi ha l'ultima parola? Chi è riferimento? Perché no, il re è riferimento. Tante volte gli uomini politici, l'abbiamo visto anche in Italia, no, cioè, hanno avuto tanto successo perché hanno incarnato quello che tanti di noi volevano essere. Allora la domanda è, nel nostro cuore, chi regna? Chi ha l'ultima parola? E vedete, come dire, questa è una domanda molto forte a cui ciascuno di noi può rispondere solo per se stesso. Perché nel cuore, l'unico cuore nel quale possiamo abitare è il nostro. No, anche qui le persone che vivono in coppia, che si amano e stanno insieme, dormono insieme, condividono la loro vita insieme, però nel cuore dell'altro o dei figli, no, che vengono da voi e allo stesso tempo nel loro cuore si altro. Per cui l'unico cuore nel quale noi possiamo, no, scandagliare è il nostro. E allora il regno di Dio, io lo leggo così, si fa presente, vicino, perché? Perché in quel Gesù che porta la presenza di Dio, che riempie il tempo, si sta facendo presente finalmente un uomo nel cui cuore regna solo l'amore di Dio Padre per noi. Non so se mi sto spiegando. Quando Gesù dirà il regno dei cieli è qui in mezzo a voi, lo dice perché? Perché finalmente c'è un uomo nel cui cuore regna solo l'amore di Dio Padre per noi. E quel cuore è il cuore di Cristo. E a me sembra bello collegare questo a quella grande tradizione spirituale, no, che è la devozione al Sacro Cuore di Gesù, che è un altro modo per dire questo, no? Cioè contemplare un uomo nella sua profondità, nel suo cuore, e in cui c'è il regno. Il regno. E questo regno di Dio che si fa vicino, perché è portato da Lui, che si fa vicino a ciascuno di noi. E poi vedremo che Gesù questo poi lo sapeva bene, lo vedremo poi anche già subito, lo dico subito adesso, perché convertitevi quindi e credete nel Vangelo, cioè questo fatto che il tempo si è riempito di una presenza di regno, no, rende possibile, e si sta avvicinando a voi, rende possibile cambiare. Scegliere la vita. E pensate, Dio crede possibile quello che noi a un certo punto non crediamo più possibile. Che cosa? Che possiamo cambiare. Perché di noi stessi a volte, ma anche delle persone, noi a un certo punto diciamo che quello è così e non cambierà mai. Ci è capitato di dirlo, no? Di qualcuno. Quello è così e non cambierà mai. A volte ci sembra di dirlo di noi, no? E Dio la pensa in maniera diversa. Dio è più ottimista. Cioè, lui, ma proprio perché lui si fa vicino, perché lui facendosi vicino spera che quella vicinanza di un regno, che quella vita che viene a portare può rendere possibile il cambiamento, la conversione. L'innominato, tutto quel racconto della conversione, eccetera, eccetera. E quindi è possibile tornare credendo nel Vangelo, credendo nella buona notizia, fidandosi nella buona notizia, rischiando sulla buona notizia. Attenzione, credere è un atto di fiducia, no? È un far fiducia, e far fiducia è un rischiare, perché far fiducia significa non avere certezza. Quando la gente mi viene a dire ho dei dubbi padre, io gli dico guarda ce l'ho pure io, cioè, non è che avere dei dubbi sia, cioè il dubbio è connaturale alla fiducia, perché la fiducia è un rischio. Nella tradizione antica cristiana si diceva che il credere in Gesù è il bel rischio, è il bel rischio. E allora è possibile rischiare sul Vangelo. E concludo ancora con qualche versetto su cui poi riprenderemo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, venite dietro di me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. E andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro di lui. Dopo questo annuncio del regno ci aspetteremmo un gesto, un altro discorso. No, c'è questo racconto di un Gesù che la prima cosa che fa, no, dopo, è quello di coinvolgere con lui degli uomini e poi sappiamo anche delle donne. E, come dire, la prima cosa che Gesù fa è creare attorno a sé una comunità, una famiglia. Gesù sapeva bene che questo regno di Dio che si fa vicino può essere trasmesso solo in una relazione, cioè da cuore a cuore, da coscienza a coscienza, da persona a persona. E credo che ciascuno di noi, e poi con gli anni ce ne rendiamo più conto, si accorge di quanto espressioni, nostri pensieri, atteggiamenti, ci vengano da altre persone, dai nostri genitori o da persone che per noi sono state significative. E ce ne accorgiamo ancora di più quando quelle persone non ci sono più. Ce ne rendiamo più conto. E noi veniamo da relazioni e ci siamo formati in relazioni, cioè delle persone che sono state per noi significative e ci hanno lasciato qualcosa dentro. No. Allora Gesù sapeva benissimo che questo poteva essere passato solo in una relazione, con lui e tra di noi. E allora su questo poi approfondiremo ancora di più, ripartiremo da qui, no? Da questo Gesù che chiama liberamente ad andare dietro di lui, venite dietro a me. Fra l'altro è quello che Giovanni aveva detto, no? C'è uno che viene dopo di me, che era il suo discepolo. Gesù riprende la stessa espressione, no? Chiama un discepolato, a una sequela, a una scuola, e vi farò diventare, vedete, non dice venite e diventate subito, no, c'è una vita, no? Ci fermeremo su questo diventare pescatori di uomini, no? Aver cura della vita, nell'imparare ad amare la vita, nell'imparare ad aver cura della vita. Su questo poi vedremo la prossima volta. Sì, c'è un incalzare del racconto, vedete, no? Questo Gesù che in Marco è sempre in movimento, no? È sempre appunto in azione, è un iperattivo.
Pensavo che l'analogia con la vocazione che lui scopre nel battesimo. No? Quella che abbiamo letto l'altra volta, scendendo dall'acqua di questa parte, è subito lo spirito.
Sì.
E lui subito chiama i discepoli.
Sì, 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 l'analogia, in che cosa lo cogli?
La sua vocazione è la vocazione dei discepoli.
Lui coinvolge nella sua, sì, 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 lo possiamo dire, ma lui coinvolge in quello che è la sua esperienza. Tant'è che appunto abbiamo detto che il Vangelo non è il Vangelo di Gesù, è il Vangelo che è Gesù. Per cui certamente le cose che lui scopre saranno quelle che poi passerà a noi, no? Bene, e allora ringraziamo il Signore e preghiamo per la pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,